sono Andrea Zinno, Data Evangelist di The Nodo. Vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast The Nodo Data Pops. Il tema di oggi sarà una sorta di confronto, comparazione fra due concetti molto importanti di quali si parla sempre più spesso e sto parlando di Data Mesh e Data Fabric. Nello specifico, anzi, parleremo di Logical Data Fabric, perché poi voi sapete ormai, spero sappiate che The Nodo si occupa di Logical Data Management, di Logical Integration, secondo lo spirito della Data Virtualization, e quindi nello specifico del Data Fabric la visione di The Nodo è quella di poterlo implementare secondo un'architettura logica, cosa che porta diversi vantaggi, ma insomma questo lo vedremo fra un pochino. Dicevo, due importanti paradigmi che devo dire spesso vengono un po' confusi, un po' messi l'uno contro l'altro, come se l'uno fosse alternativa dell'altro. In realtà, analizzandoli bene, anche vedendone la storia, cercando di approfondire ciò che intendono indirizzare, è abbastanza facile rilevare che hanno in realtà obiettivi diversi, per cui più che una sorta di alternativa o peggio ancora contrapposizione dovremmo parlare, e parleremo nel corso di questo episodio, di collaborazione, di come l'uno possa essere al servizio dell'altro. Facciamo però un po' di storia. Partiamo dal concetto di data fabric, cioè l'idea di questo tessuto di dati, quindi dati che si possono interconnettere, collegare esattamente come i fili dei diversi tessuti, no, che sono utilizzati da un sarto per comporre abiti di qualsiasi foggia e fattura. In realtà questa idea del data fabric è un'idea che va abbastanza indietro nel tempo. In realtà poi si è cominciato a parlarne approfonditamente solo più recentemente, ma quest'idea, che forse era latente, in realtà nasce intorno agli anni 2000, quando il cloud iniziò a diffondersi, magari non in Italia, ma comunque sicuramente l'onda era partita, per cui ci si rese conto che qualsiasi piattaforma di gestione o integrazione del dato dovesse necessariamente prendere atto di dati che sarebbero stati via via sempre più distribuiti, ubiqui, che si sarebbero mossi, perché poi sapete meglio di me che non è la scelta che non è la scelta di un cloud provider è necessariamente per sempre, per cui spesso, no, ci sono anche delle evoluzioni in tal senso, per cui non solo il dato cominciava a non essere più in casa, on-premise, come si dice in gergo più tecnico, ma si stava muovendo al di fuori dei confini aziendali, con la possibilità poi di continuare a muoversi nel tempo. Quindi si sentì l'esigenza di un modo sicuramente più elastico di integrare i dati, ma ripeto, poi questo concetto, che forse è rimasto un po' latente, in realtà si è riaffermato in momenti più recenti, dove l'importanza del dato ha preso sempre più piede. Basti pensare alla Data Driven Transformation, della quale ormai si parla, che è la prossima trasformazione importante dopo la Digital Transformation. Questa nuova enfasi, questa nuova accelerazione sui dati ha fatto un po' rivedere il concetto di Data Fabric, che oltre a essere ovviamente una piattaforma di gestione a tutto tondo dei dati, quindi con la particolare attenzione all'integrazione e alla governance, in realtà ha iniziato a far propri dei concetti che affermano l'importanza di mettere al centro il data consumer, cioè la persona, le persone o le applicazioni che devono consumare i dati, no? Quindi c'è stato una sorta di cambiamento di prospettiva. Mentre in passato il tema del data management, del data integration, era un tema essenzialmente tecnico o tecnologico, quindi molta attenzione si poneva sugli aspetti di gestire dati eterogenei, grandi volumi di dati, performance, che sono ovviamente elementi fondamentali, però forse si era perso un po' di vista che poi c'era una figura fondamentale, che era colui che deve utilizzare il dato, che veniva, non dico messo un po' in disparte, ma che probabilmente non veniva messo al centro nel momento che si dovesse definire e costruire una soluzione di gestione del dato. Questa cosa è cambiata, si è preso atto che questa persona, questa figura ha un ruolo fondamentale, soprattutto in un momento in cui, grazie appunto alla Data Driven Transformation, i dati dovrebbero essere sempre più pervasivi all'interno di un'azienda o di un'amministrazione, dovrebbero cioè poter essere usati da tutti. Ci si è resi conto che bisognava, prima di ogni altra cosa, indirizzare ciò che questi ruoli avevano, ciò di cui questi ruoli avevano bisogno. E sicuramente la principale cosa di cui chi consuma dati ha bisogno è semplicità, chiarezza, trasparenza, consapevolezza. consapevolezza sui dati, aiuto nel trovare i dati di cui ha bisogno, no? Per cui il Data Fabric alla fine si è arricchito e si sta evolvendo tuttora, integrando alle classiche capacità di integrazione dati anche tutta una serie di funzionalità tipicamente di derivazione, intelligenza artificiale o machine learning, che cercano di aiutare, di rendere semplice la vita all'utilizzatore del dato, segnalandogli dati di cui potrebbe aver bisogno, ad esempio sulla base dei dati che ha utilizzato fino a quel momento, per chi invece gestisce il dato, funzionalità che cercano per esempio di auto-tagging, che analizzando i dati magari segnalino quei dati che potrebbero essere soggetti a privacy, perché sono dati personali, quei dati che potrebbero o dovrebbero essere mascherati, piuttosto che individuare, no, pattern ricorrenti dei dati a beneficio degli algoritmi poi che devono fisicamente andare a prendere i dati, quindi diciamo a supporto del cosiddetto query engine. Quindi insomma tutta una serie di funzionalità, non necessariamente, come dicevo, di intelligenza artificiale o machine learning, che però hanno come compito quello di rendere facile la vita a chi deve utilizzare i dati. Un po' come è successo nel mondo dell'auto, no? Dove le automobili sono evolute con un sacco di sistemi tecnologicamente avanzati, il cui obiettivo è quello di rendere facile e sicura la guida. Quindi il Data Fabric, nelle sue evoluzioni che continueranno, è essenzialmente un paradigma architetturale, nato molto tempo fa, ma che ha ripreso vigore negli anni più recenti. Dall'altra parte abbiamo il Data Mesh, che è un qualcosa di più nuovo. Il Data Mesh è stato il concetto di Data Mesh è stato introdotto, se non sbaglio, nel 2019, quindi sicuramente più recente, da Zamak Degani, spero di averlo pronunciato bene, e dicevo è un paradigma organizzativo, ha anche una componente architetturale, no? Quando si parla di data product, che è tipicamente un'accezione architetturale, però essenzialmente è un paradigma organizzativo basato su, come dire, un'idea, se volete, estremamente, come dire, semplice, ma il merito della Degani è quella di averla colta e collocata nel modo giusto e formalizzata, cioè l'idea è quello di far gestire i dati a quei gruppi di persone che lei chiama data domain, che ne hanno la maggior conoscenza, quindi una sorta di modello distribuito basato sul concetto di delega, ma con poi ovviamente l'obiettivo di far sì che queste strutture autonome nel loro libera attività di decidere, no, e di gestire i dati di loro pertinenza, poi mettono a disposizione quei dati che si ritiene siano invece di interesse collettivo, di interesse dell'intera organizzazione, nella forma appunto di data product. Quindi c'è una sorta di fondamento sul concetto di delega, ma poi c'è forte il concetto di condivisione del dato, quindi se volete si sposa l'idea della democratizzazione del dato, perché quindi è vero che si garantisce ancora l'onere e l'onore di lavorare in autonomia sui dati che ciascun data domain conosce al meglio, ma poi gli si impone, se volete, il dovere, no, di condividere i risultati di questa elaborazione a beneficio di tutti. Quindi due paradigmi, ripeto, spesso, forse non spesso, però diciamo almeno a volte vengono un po' confrontati come se fossero l'uno in alternativa dell'altro, in realtà forse avrete già capito che indirizzano due aspetti completamente diversi, quindi architetturale il Data Fabric versus organizzativo il Data Mesh, ma letto in un altro modo anche mezzo è il confronto fra il mezzo e il fine. Quindi il Data Mesh è il fine, io decido un modello organizzativo perché mi rendo conto che all'interno della mia realtà, per come è fatta, per quali sono le competenze, per com'è l'organizzazione, il modo migliore di far gestire il dato sarebbe il modello postulato dal Data Mesh, quindi è il mio fine. Il Data Fabric diventa il mezzo, io posso usare una soluzione di Data Fabric, quindi diciamo un certo modello architetturale a supporto del Data Mesh, sia dei singoli domini oppure anche solamente della parte finale, no, quella che gestisce la condivisione delle informazioni attraverso il Data Product. Nello specifico, ad esempio, immaginate che all'interno di ciascun Data Domain ovviamente ci sarà la necessità di utilizzare i dati per analisi, per connetterli, per definirne dei nuovi, allo scopo poi di produrre i data product che rappresentano, come vi dicevo, no, l'oggetto di condivisione con gli altri domini e comunque a livello aziendale. Questa operazione ovviamente si configura, benché privata di ciascun data domain, come una vera e propria attività di data management, per cui all'interno di ogni dominio sarà necessario esaminare le sorgenti dati disponibili, capire quali sono utili, che tipo di dati mettono a disposizione, come combinarli per produrre quel sottoinsieme di dati che ciascun data domain ritiene di avere un valore tale da poter essere condivisi, e quindi questi dati, che ragionalmente saranno costruiti a partire da altri dati più elementari sempre gestiti all'interno del data domain, poi dovranno essere resi disponibili, pubblicati all'interno di un livello di condivisione e consumo dei dati che sarà, come dire, la porta di comunicazione di un data domain verso tutto ciò che è all'esterno, quindi sia per quanto riguarda i data consumer, ma eventualmente anche per gli altri data domain che nella realizzazione dei data product possono ovviamente utilizzare sia dati interni ma anche data product generati da altri domini. E questo quindi è un primo livello. Poi, visto che abbiamo già detto che il data mesh, benché riconosca, no, preveda questo modello basato sulla delega ai diversi data domain di gestire i dati dei quali hanno la miglior conoscenza possibile, poi però c'è un momento di condivisione complessivo, perché poi a livello aziendale ovviamente i dati devono fluire da un dipartimento all'altro, per cui ognuno può avere necessità di consumare dati che non necessariamente, no, appartengono al suo settore specifico. Ancora una volta quindi il data fabric può aiutare in tal senso, perché si può ad esempio ipotizzare un livello di un punto unico di consumo dei dati, tutti i dati e data product che sono messi a disposizione da data domain, quindi una sorta di, ancora una volta, di data fabbrica a livello aziendale che connette tutti i data product prodotti da tutti i domini. Quindi da questo punto di vista un data domain può essere visto come una sorgente dati dove i dati messi a disposizione sono i data product che quel dominio ha deciso di costruire, di mettere a disposizione. Questo data fabbrica a livello aziendale che connetterà tutti i data product ed eventualmente anche altri dati, se si decidesse ad esempio di avere un approccio, una sorta di approccio misto, no? Non tutto si esaurisce nel data domain, anche se tendenzialmente il data mesh prevede questo modello, però dicevo, questo punto unico, questo data fabbrica aziendale rappresenterà il collante finale di tutto ciò che viene prodotto dai data domain e rappresenterà il punto unico di accesso al patrimonio informativo aziendale da parte di tutti i data consumer, che saranno ovviamente a loro volta persone che possono appartenere a uno dei data domain che ha generato i data product, oppure potranno essere utenti di altro tipo, potrebbero essere anche utenti esterni, clienti, nel senso, poi il dato, no, ogni azienda, amministrazione decide qual è il livello di visibilità del dato. Per cui, come vi dicevo, due mondi diversi, uno al servizio dell'altro. Nello specifico del data fabric, come vi anticipavo, la visione di Denodo è quella di un data fabric che diventi logico, quindi noi parliamo di logical data fabric, e visto che l'approccio logico è semplicemente un modo diverso, più agile, più veloce, più semplice, più rispettoso dell'ambiente perché utilizza meno risorse, un logical data fabric in realtà è funzionalmente esattamente la stessa cosa, ma basato sulle caratteristiche fondanti e peculiari delle architetture logiche, quindi riduzione, addirittura annullamento del data movement o della replica dei dati, perché voi sapete che le architetture logiche non impongono una sorta di copia preventiva dei dati all'interno di quello che rappresenterà il punto unico di accesso alle informazioni, ma in questo punto unico di accesso copiano, replicano solamente la componente logica delle diverse strutture dati. Quindi questo livello diventa un livello puramente logico, dove c'è la descrizione in un linguaggio standard, che nello specifico è quello relazionale, di tutte le sorgenti dati che via via vengono connesse, no? Quindi questo punto unico sarà il punto al quale accederanno i data consumer per esplorare i dati disponibili, comprenderne il significato, l'origine, le relazioni reciproche, lasciando poi in questo caso a Denodo, ma insomma al modello complessivo di Logical Data Fabric, l'onere di andare fisicamente a prendere i dati nel momento che questi devono essere utilizzati. Quindi c'è un primo momento di scelta e selezione che avviene esclusivamente su un modello logico, un modello semantico unificato, come lo chiamiamo, e poi c'è un successivo momento fisico fisico, dove scelti i dati di cui uno ha bisogno, questi devono essere ovviamente essere presi dai sistemi sorgenti su quali stanno, questi sistemi sorgenti dipenderanno da come il dato è stato definito e quindi poi saranno consegnati a chi li ha richiesti. Quindi capirete, avrete già capito che un logical data fabric è esattamente un data fabric che però utilizza le caratteristiche di un'architettura logica per gestire tutto il tema dell'integrazione, della governance, perché naturalmente a questo livello logico unico sarà anche il posto dove idealmente io vado a definire tutto ciò che concerne la data governance, quindi regole di accesso, di utilizzo, di mascheratura, di profilazione, di tagli orizzontali o verticali sui dati, insomma tutto ciò che mi consente di implementare la parte dei doveri di quella che ho già citato essere, no, la democrazia dei dati. Quindi democrazia dei dati, quindi diritto a tutti di usare i dati di cui ciascuno ha bisogno, parte dei doveri di farlo nel rispetto delle regole che derivano dalla normativa piuttosto che dalle regole interne delle aziende. Quindi, diciamo, riprendendo il tema di come questi due paradigmi iniziali dei quali abbiamo discusso possano in qualche modo collaborare, il data mesh come scelta organizzativa, scelta aziendale di come i dati devono essere gestiti, supportato da un paradigma architetturale che nella nostra visione è quello del logical data fabric. Come vi dicevo, questo, l'approccio logico è un approccio che non va a sostituire l'approccio tradizionale, quindi non vuol dire che necessariamente o si sposa un modello tradizionale, che per capirci è quello basato sul concetto di ETL, cioè di Extraction, Transformation e Load, no? Che prevede, come vi dicevo, la E è l'elemento fondamentale di, nel momento che si crea un punto unico di accesso ai dati o alle informazioni, come preferite, lo faccio estraendo fisicamente i dati dai sistemi sorgenti, facendo tutte le trasformazioni che devo fare, caricando dati e loro descrizioni in questo punto unico. Nel modello invece logico, come già vi ho spiegato, in realtà non c'è questa fase di estrazione, o almeno la fase di estrazione è limitata alla componente logica del dato o ai metadati. Queste componenti, tutte le sorgenti dati che via via vengono integrate, vengono portate nel punto unico, tutte le eventuali trasformazioni si definiscono a livello logico e poi si lascia alla piattaforma il compito di andare a prendere poi i dati quando serva. Quindi questo cosa vuol dire? Che ovviamente io sposterò i dati solo quando richiesti, non replicherò i dati preventivamente rischiando magari di mettere in questo punto unico dei dati che poi non verranno richiesti da nessuno, annullerò o ridurrò tutto il tema della latenza temporale, però ripeto, il modello di Logical Data Fabric non è una, o in generale dei modelli logici di gestione dei dati o di integrazione dei dati, non sono una sostituzione dei modelli tradizionali, ma ne sono un potenziamento, un arricchimento. Quindi, ad esempio, quello che noi vediamo in molti dei nostri clienti è l'adozione di un modello logico come collante di diciamo contenitori dei dati che sono stati creati e vengono ancora gestiti secondo un modello tradizionale. E sto parlando, per essere più chiari, ad esempio di data warehouse e data lake. Quindi voi immaginate che nella vostra realtà abbiate un data warehouse ben consolidato, poi avete da poco realizzato un data lake, vi ponete il problema di sì, ma come faccio adesso a far sì che i miei utenti possano accedere a un solo punto e consumare i dati che stanno sia nel data warehouse che nel data lake? La risposta tradizionale vorrebbe, passerebbe per la creazione di un ulteriore contenitore, ad esempio un data lake house, nel quale vengono copiati nuovamente i dati del data lake, del data warehouse e del data lake, quindi introduco ulteriore replica, ulteriore latenza, ulteriore consumo di risorse, mentre nel modello logico questa esigenza viene indirizzata creando un livello logico al di sopra del data warehouse e del data lake che rappresenterà il loro collante semantico, che sarà poi quello al quale accederanno i data consumer, che semplicemente utilizzeranno dei dati scegliendoli in questo catalogo, in questo livello logico, trascurando il fatto che alcuni di questi proverranno dal data warehouse e altri dal data lake, come è giusto che sia, come postula anche il data fabric. Quindi nascondere tutta la complessità tecnologica a chi utilizza il dato, così che chi utilizza il dato possa concentrarsi su ciò che è il loro compito principale, quindi significato dei dati, chiarezza rappresentativa e così via. Quindi, insomma, spero di aver fatto un po' di chiarezza su questi due paradigmi, tracciandone le differenze ma anche come ovviamente possano collaborare. Spero anche di avervi dato un po' di informazioni su cosa vuol dire un approccio logico, in questo caso al Data Fabric, per cui io direi che vi posso con piacere salutare e darvi appuntamento al prossimo episodio per affrontare insieme nuovi temi sempre legati al mondo dei